In salita.
Latte e miele, sono qui con la mia Cinzia Galleri e il mio Marco Ronchetto e diamo un bel up, giusto per iniziare, tanto per gradire, a Flavio Briatore. Perché? Perché praticamente mi dicono che sarebbe tornato insieme alla Elisabetta Gregoraci, tranne che nello stesso tempo però sono girate delle foto, credo su Dove Donna di questa settimana, che lei avrebbe rivisto questo Francesco Bettuzzi a Lampedusa. Però insomma, praticamente persone molto vicine a, diciamo, alla Gregoraci insistono a dire che invece sarebbero tornati insieme. A questo punto però, Cinzia, non so più se è lui che dice che
ma magari si sono visti per restituire le cose, magari
sono andati giù a Lampedusa insieme, tranne che pare che invece siano foto vecchie, e questo me lo dice l'entourage di Briatore, ma anche della Gregoraci, del giro per intenderci, gli artisti che ruotano intorno al suo agente. Sarebbe quello di Lucio Presta, per intenderci. Tranne che hanno postato poi delle foto su Instagram di questa vacanza a Lampedusa, dove però non tornano le date, fai conto, perché il 18 settembre lui sembrerebbe, questo Francesco, a Lampedusa, mentre il 18 lei sarebbe stata col figlio e il 21 addirittura sarebbe andato insieme a una partita, credo un derby di Milano durante la settimana della moda, il 21 settembre sto parlando. Quindi poi c'è stato che il fatto che lui il 21 sarebbe andato a Bali e lei invece il 24 era a Lampedusa. Insomma, praticamente non torna le date. Però a sto punto, Cinzia mia, se fossero false queste date, sai che su Instagram puoi mettere la data che vuoi.
Certo, su Instagram puoi postare quello che vuoi, quando vuoi.
Per cui la prova della loro innocenza, innocenza.
L'innocenza.
Marco mio, è la dimostrazione forse anche della loro colpevolezza. Chissà, chissà.
In salita.
E ora un altro app lo voglio dare a Vittorio Cecchigori, perché sapete che, vi ricordate Marco e Cinzia, vi ricordate che è stato la settimana scorsa ricoverato perché ha avuto un'appendicite con peritonite, eccetera. Intanto abbiamo scoperto che non era peritonite, insomma sembrava una cosa molto meno grave, però ti riportano queste notizie che io avevo già mandato in tintoria l'abito da funerale, capito? Perché
Cecchigori
ascoltandoti ha messo le mani in
basso. Ecco, e invece sta benone, è già tornato a casa, sta benone. Però la cosa che mi ha colpito, che non è andata la Maria Giovanna Elmi, che è stata la sua prima fidanzata famosa, non è andata la Rita Rusic, da cui ha avuto due figli, non è andata Valeria Marini in ospedale, perché era anche rianimazione, che con cui ha vissuto un po' e che la, insomma,
lei è sempre stato vicino, tra l'altro.
Sì, sì, diciamo di sì, diciamo. Sì, molto vicino, talmente vicino che mentre lei era a Roma non è andata a trovarlo in ospedale. In compenso ogni tanto parla con i giornali e dice che sono molto vicini. E invece chi c'era vicino a lei? Una che voi due bei bambinini non sapete neanche chi è, e parlo di Maria Grazia Buccella.
Vabbè, guarda che io sono nato negli anni 70.
Ah, tu sai chi è? Perché tutti noi portiamo...
Paio di commediole le ho viste.
Cioè, allora ho capito il genere.
Brava. Cioè, praticamente ti dico solo il titolo di uno dei suoi film di Luciano Salce, comunque parliamo di grande commediola italiana. Il titolo era Basta guardarla. E Cinzia, basta guardarla davvero, perché se Marco ed io portiamo chi le lenti a contatto, chi gli occhiali, è perché diciamo che ci abbiamo lasciato sugli occhi a questa creatura. E lei, che adesso ha quasi 80 anni e rimane ancora una bella donna, gli è stata molto vicina a Cecchigori, e leggo qua su Novella 2000 che dice: grazie per essere rimasta con me. Perché questi miliardari, che nascono miliardari oltretutto, perché lui aveva, Mario Cecchigori, suo papà, che aveva fatto dei film pazzeschi, tra l'altro ci sarà una mostra proprio che parte credo mercoledì prossimo a Roma, in apertura della Festa del Cinema di Roma, proprio dedicata a tutti i film e alle produzioni di Cecchigori. Ecco, insomma, lei è una che invece gli è rimasta accanto. Insomma, l'amore vero va oltre il quattrino e va anche oltre il sesso.
In discesa.
E ora un bel down, perché cos'è successo? Che praticamente si è parlato molto dalla D'Urso di questa liaison à trois, una diciamo una liaison lesbica.
Il triangolo.
Sì, lesbica, perché la Taylor Mega avrebbe avuto una relazione con una certa che si chiama, credo, Giorgia, se non sbaglio. Ecco, no, sì, Giorgia. E si è fatto molto incavolare tale Erika, invece, una ragazza che lei ha conosciuto nel Grande Fratello, che è gnocca come lei. Cioè, stiamo parlando di tre trasnioccolone mai viste, che praticamente hanno detto che loro prima stavano insieme le due, cioè Erika insieme a Taylor Mega, e poi questa Giorgia avrebbe sostituito nel letto di Taylor Mega quello che era il posto occupato da sta Erika. Insomma, tutta una storia che però ha fatto correre la fantasia di molti uomini, perché tu, Marco, che sei un animale, sai che molti uomini hanno questo sogno erotico di avere nel proprio letto due ragazze che si amano. No?
Beh, è eccitante.
E loro sognano di avere una copertina, probabilmente.
E hanno avuto tutte le copertine, tutti i servizi di questo mondo. E adesso sono andati dalla D'Urso, all'anno nella D'Urso, se ne è parlati a Pomeriggio 5. Insomma, di questa storia se ne è parlata la grandissima, con centinaia, addirittura centinaia di migliaia di like di ragazzi che, allupati come loro soli, praticamente hanno messo il mi piace. Però qualcuno ha detto: ma non è che queste se la sono inventata tutta sta storia?
No, ma perché pensate una cosa del genere?
Brava, tutti abbiamo pensato così. Però io cosa ho fatto? Sono andato proprio a chiamare una esperta di settore, capisci? Sto parlando della figlia di Bobby Solo, che si chiama Veronica Satti, e che lei appunto dice di essere bisessuale, di avere una fidanzata da tanti anni. Insomma, lei dice: sì, sono lesbica, però non mi dispiace ogni tanto anche pensare a qualche bel maschietto. E lei ha detto: guarda che io queste due le ho sgamate immediatamente, tutte e tre, anzi, perché le ragazze stanno facendo semplicemente una grande recita a soggetto, perché sai che c'è Radio Carcere come Radio Gay, ma anche c'è Radio Lesbo, e praticamente non è arrivata neanche una testimonianza alla Veronica Satti di qualche ragazza che abbia detto: sì, con me c'è stata. Il che vuol dire, secondo la Satti, che è un'esperta di settore, che è una gran balla.
In discesa.
Latte, miele, ora un down che però farà molto piacere a quelli che ai produttori di Riccanza, che è questa trasmissione che va su MTV, perché ne parliamo male, ma purché se ne parli. Cos'è successo? Che è partito ora il nuovo... Cos'è un reality, Marco? Cinzia?
Sì. Ma sì.
Questo nuovo reality che entra nella vita di questi giovani milionari, anzi miliardari in euro, figli di papà, che raccontano nelle loro storie che è assolutamente, loro sono abituati a viaggiare. Una addirittura ha chiesto a babbo di comprargli una casa da 8 milioni di euro. E un altro dice: sì, sono abituato a vivere con i miei soldi, con i soldi di papà, però la ricchezza non è, però è bello essere ricchi. Insomma, sono praticamente tutti questi racconti. Però io, che come giornalista, caro Marco, cara Cinzia, sono abbastanza un esperto di settore, nel senso che i ricchi li conosco da vicino perché li intervisto da tanti anni, da Gianni Agnelli arrivando a Carlo De Benedetti, piuttosto che a questi che sono veramente ricchi con aereo privato. Perché ricorda, Marco, per capire un ricco vero devi chiedere se ha l'elicottero e se ha l'aereo, se non ce l'hanno sono dei morti di fame. Ecco, questi di Riccanza sono praticamente tutti senza l'aereo. E allora voglio
morti
dire
di
ma secondo me anche senza qualcos'altro.
Forse no, perché oltretutto ecco, c'è questa Camilla Neuroni, che mi hanno assicurato essere una miliardaria. La vedo qui nelle foto, cioè c'è su un collier, e lì non mi sbaglio perché ho fatto il commesso io in passato, di perle finte, e poi c'ha questa pellicetta ad oso che è un gatto morto, il che mi fa anche molto dolore, perché io sono animalista e sono contro le pellicce.
Ma sarà sintetica.
Ma la sintetica fa schifo, punto. Non è sintetica questo qui. Cinzia, tu che sei un'esperta di moda, questa qui non è una pelliccia sintetica.
Beh, oddio, se non è sintetica, comunque è un gatto che
è
poveretto.
È
non
un
se la
gatto
passava
che
bene.
Era il famoso gatto
non lo
tangenziale.
Non lo spazzolava.
Ecco, poi c'è questo Tommaso Zorzi che pare che sia già. Che
è in Beh, lui è l'amico della figlia della
Hunziker.
Ah, è lui.
Sì.
Ma non era
a furia di
ragazzo.
Fare Dida.
Vabbè, che c'entra essere ricco?
Ma non è ricco, lo conosco benissimo, ho capito.
È un appunto, ti sei dato la risposta da solo. Cioè, poi
l'altro. C'è un altro che si chiama Mattia Mustica, che lascia perdere, si fa fotografare con una pelliccia, e anche questa che deve essere vera, questa è una pelliccia da di volpe, purtroppo devo dire, credo che non è finta, cioè,
sembra
questa.
Un gelato,
ma la cosa divertente insomma ignobile, che i polsi sono fermati da una culisse di elastico, che vuol dire, cioè siamo proprio allo sguinzume, portami via altro che le pellicce.
Aveva i braccini corti.
Se devi portare una pelliccia devi portare quella di Carlo Tivioli. Ragazzi, andate a lavorare che è meglio.
In discesa.
E ora parliamo di Morgan, che è un down a sto punto, perché avrebbe incontrato in Corso Como a Milano un fotografo di cui i giornali non hanno voluto dire il nome, e che questo fotografo praticamente sarebbe stato aggredito, picchiato, strappato la camicia, si sono menati, insomma praticamente cioè, è partita una denuncia, credo, da parte di Morgan. Voi cosa avete capito, Cinzia e Marco?
Sì, che è partita una denuncia da parte di Morgan, ma il fotografo è stato denunciato a sua volta per estorsione.
Per estorsione. Allora cosa ho fatto? Ho chiamato i miei amici fotografi e paparazzi, e sentite che cosa mi dice questo, che è uno bien placé per sapere le cose.
Ciao Roby, te lo dico a voce, come stai intanto? Te lo dico a voce perché ho l'esperienza diretta, vissuta, raccontata a un fotografo che mi ha detto il tutto, che è suo amico. In pratica hanno litigato verbalmente, toni accesi, e questo qua dice ma quanto possono valere queste foto? E Andrea Franco, questo qua è uno che lavorava con Contini, Corona, è sempre un po' un cane sciolto, e gli ha detto vabbè, ma sai, è venduto bene, bisogna vedere quello che fa, potrebbero valere 15.000 euro. E in pratica questa è stata un po' l'affermazione che abbia probabilmente creato un minimo di disagio, di qualcosa di, ma non c'è niente di, ma neanche il camice strappato né niente, come dice, ma proprio zero, una cosa inventata probabilmente, sai.
Ed ecco la verità, cioè nel senso che praticamente i giornali a volte ripetono delle notizie di cose che gli vengono raccontate, giustamente lo fanno, però insomma alla fine si crea il caso quando il caso magari non c'è stato, hai capito Marco come funzionano queste robe? Però mi sembra strano che arrivino fino a farsi delle denunce per raccontare questa cosa, un piccolo inciso vorrei dire, ma voglio dire, dico a questo Andrea Franco, se è vero che l'ha detto, ma chi ti darebbe mai 15.000 euro per le foto di Morgan per strada?
In discesa.
E ora un down, lo darei sia a lui sia a lei, perché è partito a, tipo un paio di giorni fa, c'è stata la seconda udienza del processo contro Mario Cipollini, rinviato a giudizio, perché la moglie nel 2017 lo ha denunciato perché lui l'avrebbe aggredita nella palestra dove lei stava lavorando, l'ha presa per il collo, l'ha buttata contro il muro, l'ha fatta cadere poi su una vetrata, insomma l'ha fatta nera, e però non ci sono testimoni, una cosa misteriosa.
Nel lei senso, dice delle cose pesanti comunque anche
pesantissime, pesantissime, e tanto è vero che proprio al processo cosa ha detto? A parte di questa denuncia che lei dice mi ha menata, e lui dice non l'ho mai picchiata, ha detto che la sua vita matrimoniale con Cipollini è stata una cosa terrificante. Cinzia, sì, non so se ti ricordi cosa ha detto.
Sì, ha detto che anche durante il loro matrimonio, ecco, ha vissuto episodi di violenza, di stalking.
Addirittura che lui l'ha minacciava. Brava, la minacciava con una pistola, e questa pistola l'ha usata più di una volta, cioè nel senso l'ha usata una volta in camera da letto e una volta addirittura in un inseguimento in automobile. Insomma, una storia molto brutta. Lei dice che è stata una convivenza fatta di lividi, infelicità, lacrime, eccetera. Io però li ho conosciuti e li vedevo felici e contenti. Però tu dici, Cinzia, che magari quello che sembra fuori non è detto
assolutamente
quello che lui
sì.
Nega nella maniera più totale. E tra l'altro ho parlato non con lui, che comunque mi ha mandato un paio di WhatsApp e mi ha detto che lui è molto tranquillo e rilassato e vuole rispondere a tutte le accuse tranquillamente, ma ho parlato anche col suo avvocato, e l'avvocato dice stiamo valutando se è il caso o meno in questo momento di denunciare questa signora che si chiama Sabrina, vero?
Sabrina sì.
Landini, che è Sabrina Landucci per calunnia. Tra l'altro, oltretutto, io non capisco, perché io conosco bene Lucca, che è questa città meravigliosa dove vivevano, e lei non è che sia, capisci, la povera donna che non sapeva cosa fare perché era mantenuta dal marito e non sapeva, cioè è una che comunque aveva possibilità di lavorare, è oltretutto di una famiglia molto importante a Lucca e molto conosciuta, tra l'altro suo fratello
calciatore,
che è stato un grande calciatore, che ha giocato credo forse anche nella Juve e nell'Inter, è possibile?
Sì,
credo
sì,
di
forse
sì.
Sì,
ma non solo, ma attualmente
è il vice di Allegri,
cioè attualmente è il vice allenatore della Juventus.
No, era il vice di Allegri, e adesso loro hanno lasciato la Juve. Chiaramente quando un allenatore se ne va via anche con tutto il suo staff, però fino alla scorsa stagione.
E adesso dov'è?
È in attesa, pagati felicemente dalla Juve, e sono in attesa.
Vabbè,
di nuovo.
Comunque stiamo dicendo, se non capisco niente di calcio, per fortuna che c'è Marco Ronchetto. Però voglio dire, se una è di un'ottima famiglia, se c'è pure soldi in casa dell'ottima famiglia, c'è un marito così violento, ma sfanculalo prima, figlia mia.
Ma aspettare. La violenza non è che guarda il 7:30.
Lo guarda nel senso che la maggioranza delle donne assolutamente invece sopportano perché non hanno alternativa. Lei l'alternativa ce l'aveva.
In salita!
Parliamo di, voglio dire, un'app, ma lo dico solo in rispetto a Marco Ronchetto, nel senso che sono di moda moltissimo i neocasti. Tu sai chi sono i neocasti, Cinzia mia?
No, sono una tribù,
Tribù, sono praticamente di quella famiglia che, diciamo, non praticano il sesso.
Non capisco perché hai tirato in mezzo me, però.
L'ho detto così. Perché pensavo che questi fossero simpatici. Nel senso che ci sono questi che sono giovani, belli, sensuali, sono dei veri sex symbol del mondo dello spettacolo, che hanno appeso il sesso al chiodo, nel senso che proprio ce l'hanno lì, ma giusto per andare in bagno ogni tanto, niente di più. E tra questi, tra l'altro, ho scoperto che uno di questi è Andrea Preti. Tu ti ricordi, Cinzia, chi è Andrea Preti?
Ma Andrea Preti non era l'ex della Gerini?
Brava, sì, l'ex di Claudia Gerini.
Soprattutto non è uscita una notizia che dice che si è appena messo con Asia Argento?
Si dicono di Asia Argento, lui però ha negato, non so fino a che punto può essere sta storia. Comunque lui dice, ma perché me l'ha detto l'altro ieri, mi riduce a un nulla questa storia di Asia Argento. Lui dice che praticamente è da un anno che non come si dice, non batte chiodo, ecco, è lì fermo, immobile.
Casto
e puro. Dopo
Vergine
la Gerini, lui ha detto che cerca una brava ragazza con cui costruire una famiglia.
L'ha trovata.
Asia.
Che animali, siete degli animali puri. Tra questi anche Alba Parietti, che anche lei, che è un sex symbol, donna stupenda, eccetera, eccetera, dice che il sesso una volta era una sua priorità. Adesso il sesso non è assolutamente più interessante per lei. Non so fino a che punto può essere così.
Oh, ma qua vedo il mio amico Walter.
È anche lì Walter nudo.
Ma
però...
si è fidanzato.
Bravo.
Lo però...
Sì, si è fidanzato,
no,
Walter.
Mi sono persa. Ma con chi?
Non mi ricordo il nome.
Ma è interessante. Vuol dire che
non è famosa.
Ma come non è famosa? È una mia amica personale. Roberta Nigro si chiama, che è una stragnocca mai vista, che è una delle assistenti di Barbara D'Urso, che adesso per dedicarsi a questo manzottone che si porta appresso...
Si è licenziata. Evviva l'emancipazione femminile.
C'è tempo da recuperare, cacchio.
Ha preso un periodo, insomma. E lei pure lui, diciamo, che non avevano appeso il sesso al chiodo da un po', ora si vede che si stanno molto applicando.
E vuol dire che hanno preso i quadri.
Brava. E ora praticamente hanno dovuto lasciare anche il lavoro.
In salita!
E ora un'app, cara la mia bella Cinzia, cara il mio bel Marco Ronchetto, do un'app ad Angelo Sanzio. Ve lo ricordate chi è Angelo Sanzio?
No, purtroppo.
Io conoscevo un Raffaello.
Ma come sei scemo? Angelo Sanzio è un personaggio di... Barbara D'Urso, che ha inserito dentro al suo grande fratello, ed è il Ken umano
italiano,
che è quel ragazzo che a me è molto simpatico, quel ragazzo che ha la fissa della chirurgia estetica, si è fatto prima il naso, poi le labbra, poi gli zigomi, e tutti i giorni lui si fa qualcosa. Io mi domando dove cavolo trova i soldi per farsi questa roba. Adesso è diventato questo ragazzo, tra l'altro io sono molto affezionato perché è un bravissimo ragazzo. Ti do una notizia invece, che questa è interessante.
Dici.
Lui ha una mamma che era molto, perché è una mamma non ricca, cioè sono una famiglia che non, insomma, fanno fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, non sono ricchi, ecco, sono poveri, e la madre aveva dei problemi agli occhi abbastanza gravi perché aveva proprio una ptosi, si dice in gergo, linguaggio medico credo, ossia le palpebre così pesanti che fai fatica. Insomma, Barbara D'Urso le ha detto: sai che ti dico, ti mando io da un medico che te la fa gratis e ci penso io ad arrangiarmi col medico.
È una cosa
molto carina. Comunque ne parlo ora perché lui si è fidanzato e ci ha dato, qui lo vediamo su Novella 2000, ci ha dato le foto del suo fidanzato, che è un mazzottone, sto cercando il nome che non me lo ricordo più, ma lo troveremo. Capito? Questo bel ragazzotto che gli ho detto: vabbè, mandami le foto che pubblichiamo la notizia.
Si chiama Enrico il fidanzato.
Enrico, te lo dico.
10 anni più di lui.
Ha 10 anni più di lui, e dico: mandami le foto del tuo fidanzato che rendiamo pubblica la notizia su Novella 2000, Marco, no? E allora tu cosa avresti mandato? Una foto tessera piuttosto la foto dei due insieme in montagna, no? Però ognuno c'ha i suoi gusti, e lui mi ha mandato la foto del fidanzato che vediamo qui. Come ti sembra, Cinzia? Descrivilo. Cioè mi manda una foto.
Allora, vi descrivo. Allora, c'è uno con due pettorali grandi quanto, non lo so, sì, due fiorentine, perfetto. Sì, in testa ha una fascia.
La fascia
nera
ce l'ha perché è andato in Turchia, perché si è fatto il trapianto di capelli.
Ah, ecco, beh, questa è una spiegazione sensata.
Hai capito? Però,
in tutto ciò è raffigurato completamente nudo, presumo.
Sì, sì, nudo,
perché,
nudo. Presumo, non c'ha le mutande, figlia
non
mia.
C'ha le mutande, però noi
Novella l'ha tagliato.
Va bene, l'ho tagliato perché Novella pubblica.
Però
sì,
si vede il pelo.
Ma il pelo,
anzi, pure pelo, la è chiusa, pelo.
Pelo, ma è anche depilato. Vabbè, insomma, ognuno manda le foto che si merita.
In salita.
E adesso un'app ancora, e facciamo un'app ai sirenetti. L'ultimo sirenetto di Novella 2000 è Andrea Damante, che ti piace, Cinzia, lo vedi qui. E allora vi descrivo la foto.
Non riesco a contenere gli ormoni.
E lui bello come il sole, perché beh, i brutti sono fatti diverso, eh?
C'è anche gli intelligenti.
E vabbè, scemo non è, scemo non è. Poi ti racconto anche perché non è scemo.
Però la mutanda bianca, cioè non so.
Beh, insomma, la mutanda.
Non che la usa leopardata.
Sì, ma figlia mia, tu avrai la, però se questo qui c'ha la mutanda di pure
per far vedere, perché...
No, la marca, perché questi qui hanno imparato tutto dalla vita, per cui lui si fa fotografare con le mutande di Yamamai, che costano anche poco. Potrebbe farsi fotografare con le mutande di Calvin Klein, che possono costare anche 50 euro. Cosa c'è dentro non si sa, ti accarezzano il sedere come se fosse una piuma, ecco. E lui tutto è lì, ci sono i voti, perché vanno di moda adesso i sirenetti, insomma, vengono ripresi da tutti e gli danno i voti. Anch'io stesso ho dato i voti a questo qui, e poi vedo che ci copiano alla grandissima. Comunque non importa. La cosa che ho scoperto invece ed è veramente un'app, che sto ragazzo, che oltretutto ha proprio tutte le fortune, piove sempre sul bagnato, come si dice,
così.
Lui è nato ricco, addirittura a 17 anni il papà gli ha preso un loft in pieno centro di Verona, e a Kash Kumar, sai quel modello con gli occhi grigi ma di colore, che è di colore, insomma, che è indiano,
sì,
di questa pelle molto ambrata. Mi dice bello, ricchissimo, ha avuto tutte le fortune. Non solo, poi ho scoperto che il ragazzo, che in televisione lo vediamo poco, ma non perché il successo lo ha abbandonato, ma perché si cuca, lui fa il DJ adesso, si cuca 10.000 euro a serata. E ho fatto i calcoli.
Me coglioni.
Bravo.
Ronche.
Non si dicono queste cose, l'abbiamo protetto, promesso all'editore. E questi 10.000 euro lui li moltiplica per un certo numero di serate. Ho controllato sui siti le sue partecipazioni.
La sua agenda?
Ecco, praticamente arriva circa 2 milioni e mezzo all'anno solo di serate fatturati. In più si aggiungono pure i vari Instagram, le varie pubblicità, gli sponsor, il controsponsor, eccetera. E poi hai capito perché questo qui ogni tanto va a Ibiza a fare qualche serata e ci va con l'aereo privato affittato.
Che, come dici? Ah, affittato.
Beh, gli aerei sono sempre affittati, sono sempre affittati. Quasi nessuno ha l'aereo di proprietà. Giusto Giorgio Armani, che ne ha due, però voglio dire, lui fattura qualcosa come 3 miliardi di euro all'anno.
In discesa.
E ora un down non troppo allegro, che però mi piace darlo, e soprattutto pensando che invece è sempre un'app, e parlo di Marita Ripadimeana. Un anno e mezzo fa purtroppo è morta, e ha lasciato due figli, una figlia che è Lucrezia Lante della Rovere, che è un'ottima attrice, e un figlio adottivo che si chiama Andrea Ripadimeana, che è stato da sempre per 30 anni il suo assistente. Poi, dato che non c'è una lira, Marina, fai conto che circa 10 anni fa lei e suo marito Carlo Ripa, che era marchese, hanno detto: oh, non gli lasciamo neanche una lira sto disgraziato, giusto la liquidazione, se quando moriremo lasciamogli almeno il nostro nome, così gli sarà più facile magari la vita, presentandosi come il marchese Ripadimeana, Andrea Ripadimeana. Però cosa è successo poi? Che la madre è morta, comunque sia le ceneri, perché voleva essere cremata, sono state date solo alla figlia, e lei aveva scritto a Marina che voleva che le sue ceneri fossero disperse nel mare dell'Argentario, dove lei era cresciuta quando era ragazza, e dove già c'erano le ceneri della sorella che lei adorava. Insomma, ma Lucrezia invece le ceneri preferisce, ha detto: me le tengo nel mio giardino d'inverno, che non so cos'è, ma deve essere come una stanza piena di finestre dove tieni le piante, non lo so, e preferisco tenerla lì per un po'. Ecco, insomma, praticamente non ha rispettato la volontà della madre, il che ha fatto arrabbiare come pochi Andrea Ripa di Meana, che dice: scusami, ma io ero sicuro che Marina volesse questo. L'ha chiesto addirittura al notaio di fronte a testimoni nel testamento che ha voluto scrivere. Insomma, è nato si stanno un po' insultando nelle televisioni, anche qui lo vediamo su Novella 2000, ma quello che dico, io ero molto amico di Marina, direi a Lucrezia e ad Andrea di chiamarsi, di non andare in televisione a parlare di ste cose, di telefonarsi, magari dopo una bella preghiera davanti all'urna di Marina, che era però atea, portare queste ceneri sull'argentario e magari, insomma, rivolgersi un pensiero d'amore e non di inutili polemiche.